L'Angolo Rosso, quindicinale sul lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGL.
Le 9.36, buongiorno e bentrovato Daniele qui con il segretario toscano della Fisac e della CGL.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno a lei. La notizia dell'ultima ora ci dice via libera della Commissione Bilancio del Senato alla nota di aggiornamento al DEF, il provvedimento all'esame dell'Aula di Palazzo Madama da questa mattina. Tanto arrivano critiche sulle coperture legate alla lotta all'evasione, la scommessa giallo-rossa di maxi entrata per oltre 7 miliardi da questo fronte non convince alcune istituzioni chiamate a valutare la nota di aggiornamento al documento economico finanziario, da Banca Italia alla Corte dei Conti fino all'UPB, che pure ha validato la cornice della legge, arrivano perplessità sulle aspettative di gettito. Ricordiamo che il DEF, come dire, è in qualche modo la cornice. Di quello che poi sarà la finanziaria vera e propria, stabilisce degli indirizzi e poi la finanziaria va a fare la sintonia fine, se abbiamo capito bene. Bene, voi, come dire, te annunci e inciampi come quello che abbiamo visto appunto adesso come CGL, che giudizio date?
Noi abbiamo, nell'incontro che si è svolto un paio di giorni fa, come ha ripetuto Maurizio Landini, chiesto che su alcune misure si vada più in profondità, per esempio il tema della cosiddetta riduzione del cuneo fiscale, le troppe tasse che si pagano sul lavoro. C'è stata illustrata una ipotesi di taglio di 2,5 miliardi per quest'anno, che dovrebbero raddoppiare a 5 miliardi il prossimo anno. A noi sembrano pochi, naturalmente bisogna capire che ci si muove in un sentiero stretto, e apprezziamo un diverso modo di confronto, no? Gli incontri con le categorie, poi al governo e al Parlamento spetta di far la sintesi, però venendo da anni in cui il lavoro dipendente sostanzialmente non è stato preso in considerazione, ma si è intervenuti solo a livello di mance o di bonus, oppure si è lavorato su gli autonomi, con la questione, con il provvedimento approvato dal precedente governo sulla cosiddetta flat tax, quella sulle partite IVA. Noi diciamo che, essendo lavoratori dipendenti, quello che contribuiscono al 90% del gettito dell'IRPEF e anche dell'IVA nel nostro paese, e bisogna redistribuire attraverso un'azione forte che faccia pagare chi non paga. Naturalmente è una battaglia difficile, ma ogni volta che si pensa di introdurre un elemento restrittivo, sia pure una politica premiale per l'uso della moneta elettronica, delle carte, la riduzione della possibilità di usare i contanti, tutte soglie che via via da Berlusconi a Renzi sono state alzate, diciamo, incontriamo un fuoco di fila. Ecco, per noi i prossimi giorni sono stati attivati con il Presidente del Consiglio Conte 4 tavoli di lavoro, dal fisco alle pensioni, appunto, perché noi pensiamo che anche quota 100 non risolve il problema degli scaloni della legge Fornero. I prossimi giorni ci diranno se c'è davvero un cambio, oltre che di clima, di relazione, di civiltà delle relazioni, anche di sostanziale cambio nelle politiche rispetto agli anni precedenti,
che è evidentemente la cosa, come dire, importante, nel senso che probabilmente ci sarà un cambio di clima, anche di rispetti istituzionali. Voi prima venivate convocati al ministro degli interni, cioè abbiamo visto cose da film dell'orrore, però poi vedremo, sì. Giustamente dice lei,
una cosa che viene
la
da
sostanza.
Lontano questa disattenzione verso la rappresentanza, non solo quella sindacale, ma insomma verso tutte le rappresentanze intermedie, almeno dal 2011 dal governo Monti, e siamo andati via via peggiorando. Non mi pare che le condizioni del paese siano andate via via migliorando, soprattutto per i soggetti che ci sforziamo di rappresentare.
Restiamo un attimo sempre nei rapporti con il governo, che sono importanti, perché sulla stampa è ripresa la campagna sul risico delle banche, gli accorpamenti, le riorganizzazioni. Una delle banche al centro dell'attenzione è ancora MPS, sulla quale entro il dicembre di quest'anno il governo appunto deve indicare gli orientamenti in vista delle nuove privatizzazioni in seguito agli accordi con le autorità europee. Cosa si aspetta la Fisac dal Monte dei Paschi? Cosa si aspettano i lavoratori? Lo chiediamo al segretario di coordinamento MPS Federico Di Marcello. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a tutti e grazie per lo spazio. Ancora una volta Banca MPS è al centro delle attenzioni dei media, degli operatori di mercato. Entro dicembre, come avete detto, il MEF dovrà indicare la cosiddetta exit strategy, che comunque, ricordo a tutti, dovrà avvenire entro il 2021 e non subito a fine anno. Noi, come abbiamo scritto in un recente volantino, non ci stiamo a rincorrere indiscrezioni di stampa esultando, al contrario, fasciandoci la testa per la notizia di una fusione con un gruppo bancario piuttosto che un altro. Noi pretendiamo esclusivamente chiarezza in questa vicenda. Tra l'altro, io credo che imporre una scadenza in queste circostanze su una decisione simile, che comporta il coinvolgimento di uno dei principali gruppi bancari italiani, in cui lavorano oltre 22.000 persone, che sono padri e madri di famiglia, quindi sono 22.000 famiglie coinvolte circa, più di 22.000 famiglie, non solo sia miope, sia anche abbastanza pericoloso, sia a livello sociale per quello che comporta le lavoratrici e i lavoratori, ma anche a livello di sostegno dell'economia reale del paese, intesa sia come sistema economico sia proprio come sistema strutturale del paese. Io credo che il governo abbia gli strumenti e le argomentazioni per giustificare un rinvio di tale decisione, tenendo presente anche che in altri paesi da anni lo Stato è stabilmente presente nel capitale azionario, come in Germania, in Spagna. Quindi io credo che soltanto quando Banca MPS sarà in grado di confrontarsi autonomamente sul mercato si potrà dire che lo Stato potrà togliere definitivamente le tende. Detto ciò, la FISAC, come sempre e da sempre, chiede innanzitutto rispetto e pieno riconoscimento per ciò che i lavoratori di Banca MPS hanno finora realizzato, permettendo alla banca e al gruppo MPS di andare avanti verso la realizzazione del piano di ristrutturazione che, ripeto, scade nel 2021, non dopodomani. Detto ciò, qualunque sia la decisione del MEF, si dovrà tener conto delle lavoratrici e dei lavoratori. Ci tengo a sottolineare che per la FISAC del Monte la priorità è comunque quella di salvaguardare l'attuale perimetro aziendale, ed evitando quindi qualunque altra soluzione tipo, passatemi il termine culinario, ma è quello che è utilizzato quotidianamente sulla stampa, gli spezzatini o esternalizzazione di servizi, come è avvenuto in un recente passato che non è andata male. Noi sappiamo di poter contare incondizionatamente sulla nostra segreteria nazionale, anche sulla segreteria toscana, visto ora Daniele è in studio, quindi lo cito. Siamo però anche confortati dalle parole del segretario nazionale della CGIL Landini in un recente intervento a Siena, che ha espresso esattamente questi concetti.
La ringrazio per questa sua riflessione, Federico Di Marcello, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Aggiungere qualcosa a quello che ha detto Marcello?
No, il tema è questo. In questi giorni è ripresa una forte campagna che parla di accorpamenti, UBI, Banco Popolare, Monte dei Paschi, UBI, Biper, eccetera. Qualche giornale, ricordo giornali romani, hanno scritto per il Monte dei Paschi ipotesi spezzatino. Ecco, questa è una cosa che troverà di traverso sicuramente la CGIL a tutti i livelli, perché è vero che non è semplice privatizzare o accorpare una banca che ha ancora 22-23 mila dipendenti, non è una piccola, non è Carige per dimensioni, ma quello che non accetteremo mai è che si distrugga, diciamo, il patrimonio storico, industriale, non è solo storico, anche quello che è attualmente, della banca, attraverso un'operazione di, appunto, disintegrazione della sua unità. Ecco, su questo ci opporremo.
Sarebbe inaccettabile.
Non credo che il governo possa appoggiare un'ipotesi di questo tipo.
Non posso non chiederle, con questa trasmissione cerchiamo sempre di stare sull'attualità, è una battuta sulla vicenda che fa discutere in queste ore riguardo alla Camera che ha approvato la riforma, il taglio dei parlamentari. Di Maio ha detto che il movimento è una giornata storica, il Movimento 5 Stelle ha festeggiato in piazza, hanno portato a casa un risultato che hanno sbandierato per anni, attraverso probabilmente un intervento di grande molto semplicistico, diciamo così, rispetto a un tema che è un tema interessante, di discutibili. Il risparmio vero è di 285 milioni lordi a legislatura, 285 lordi diviso 5 non sono i 300 mila al giorno, diceva Di Maio, sono un pochettino di meno, però al di là dell'aspetto economico, comunque non risolve i nostri problemi, però giustamente dice da qualche parte dobbiamo prenderla. Voi che ne pensate?
Ma io penso che si possa sempre ragionare sulla dimensione del Parlamento. Sono state dette tante cose anche infondate, è stato preso a modello da parte del ministro degli esteri degli Stati Uniti, no? Senza fare alcuna differenza tra modello istituzionale, un paese presidenzialista piuttosto Fatti. Che no, che noi avevamo il maggior numero di parlamentari rispetto al resto d'Europa. Non è vero nemmeno questo. Ad ogni modo, ci sono dagli anni 80 proposte che parlano di riduzione della Camera a 400 e del Senato a 200, non è una novità. Il punto è se costruisci insieme una serie di contrappesi dal punto di vista della riforma di sistema, non fai un'operazione spot puramente propagandistica. Personalmente non apprezzo neanche tanto le carnevalate di piazza con le forbici di carta e queste robe qua, perché altrimenti da una parte si afferma l'idea di una rappresentanza delegata della politica e delle istituzioni che è un sovrappiù, un costo, e quindi la democrazia è un costo. E dall'altra parte molti di noi si ricordano cosa è successo con la campagna demagogica sull'abolizione delle province. Da Monti in giù siamo arrivati a un punto che non si sa più nemmeno chi deve mettere in sesto i ponti e i viadotti di questo paese, che prima erano di pertinenza delle province e che ora non si sa di chi siano pertinenza.
Una stagione
che non è crollato solo
disastrosa.
Il ponte Morandi, vorrei ricordare,
assolutamente, assolutamente una stagione disastrosa, perché naturalmente, come dire, certe questioni o si affrontano in maniera sistemica oppure significa picconare la democrazia, cioè ci vorrà una legge elettorale che supporti un Parlamento con meno persone, che no, cioè forse le cose, lo sbarramento, a quanto lo mettiamo?
Lo sbarramento, interi territori che rischiano di essere senza rappresentanza, una per tutti, penso alle minoranze, si diceva in un dibattito negli scorsi giorni, non c'è solo la minoranza altoatesina, c'è la minoranza slovena, l'Italia è un paese complesso, cioè, tutte queste cose andavano viste. Se invece la roncola del taglio dei politici, perché poi
è
una cosa che ha usato anche Matteo Renzi in passato, ecco, questa idea sganciata da qualsiasi riflessione, non voglio dire qualche pensiero lungo, ma qualche riflessione un po' più ampia, beh, alla fine porta acqua al mulino dei nazionalismi, dei sovranismi, dei populismi deteriori. Però
tutte le semplificazioni aprono le porte a cose poco simpatiche. Chiudiamo su una vicenda che mi incuriosisce, perché ne abbiamo parlato, diciamo così, tante volte, anche diverso tempo fa, se non sbaglio. Sto parlando del contratto nazionale dei lavoratori bancari. Le trattative sono aperte da mesi, e poi che è andata a finire? Come è andata a finire?
Per ora non è andata a finire da nessuna parte. Intanto i banchieri sono veramente
nicchiano
forti, diciamo, perché la loro associazione di categoria europea ha detto che bisogna far pagare molto di più i risparmiatori che tengono i conti correnti. Ora, chiunque di noi abbia un conto corrente sa che con questi tassi, diciamo, i saldi sono sempre negativi per il consumatore, ma se si chiede di pagare una tassa ulteriore, insomma, si incitano le persone a tenere soldi sotto il materasso. Ma da una parte si dice che con lo spread la situazione del sistema del credito si è alleggerito. Il 10% dei titoli di Stato detenuti dalle nostre banche in questi ultimi mesi è stato venduto. Gli NPL, i crediti non esigibili, si sono ridotti fortemente. Le semestrali delle banche si sono dimostrati in buona salute. Certo, se si fanno operazioni di accorpamento, di riorganizzazione, si presenteranno necessità magari di nuove ricapitalizzazioni, ma certo il sistema del credito non è quello di 2, 3 o 4 anni fa, no. Quindi non si capisce la ragione per cui si prenda tempo, si nicchi, un giorno si dice che siamo pronti a fare subito il contratto, un giorno che si va al 2020, insomma deve finire, ecco, e per questa ragione dopo le prossime due tornate di incontri, se non ci saranno svolte, noi, come abbiamo ricordato più volte, non abbiamo chiesto solo salari, inquadramenti, abbiamo chiesto una svolta sul piano dei diritti, il superamento di alcune norme sul Jobs Act, sul licenziamento per ingiustificato motivo, abbiamo chiesto il superamento del salario d'ingresso per i giovani, quindi questioni di eguaglianza e di sostanza che rendono giustizia a quanto si è determinato in questi anni. Se non ci saranno risposte a breve, ci sarà una mobilitazione e anche lo sciopero della categoria.
Daniele Quiriconi, grazie per esserci venuto a trovare.
Grazie a voi.
L'Angolo Rosso torna fra 2 settimane, sono le 9:50, restate con noi, tra poco arriva Giustina Terenzi con voi fino alle 12:30. Buon ascolto.
L'Angolo Rosso, quindicinale sul lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGL.